is for the white people. They can't get in. And the money is the same, mainly.
Non posso entrare in quel locale io. È solo per i bianchi. Io sono una negra. Non ci posso entrare. Nessuno di noi negri può entrare in un locale o in automezzo contrassegnato dalla scritta solo per bianchi. Gli autobus qui a Johannesburg sono suddivisi in solo per bianchi e solo per negri. Così pure certi vagoni dei treni. In alcuni possiamo entrare. In altri, i migliori, ci vanno solo i bianchi. In cinema, in certe città, non sono aperti a tutti. E neppure le toilette. Sempre quella scritta. Solo per bianchi. Solo per negri. In molte parti del Sudafrica, lungo le rive del mare, anche le spiagge sono classificate per bianchi e per negri. Anche le spiagge, anche il mare del nostro paese sono beni dei bianchi. A noi vengono concesse solo le briciole. I posti meno belli, più sciatti, quelli che i bianchi, tutto sommato, non desiderano, non ambiscono. È tutto così qui. Noi siamo cittadini di seconda categoria nel nostro stesso paese.
A parlare così è una donna Zulu di 35 anni che vive da anni nel ghetto di Soweto, alla periferia di Johannesburg. L'ho conosciuta una domenica in una chiesina per soli negri, dove però io, bianca, fui accettata, chissà perché poi, con entusiasmo. Da allora mi è diventata amica, forse per la semplice ragione, semplice per me, ma non per i negri del Sudafrica, che io ho trattato lei e i suoi colleghi con quella normale gentilezza che si deve a chiunque. Al termine del mio soggiorno sudafricano, questa donna Zulu ha accettato di raccontare qualcosa della sua vita. Una vita che è un po', da quello che ho visto, la vita di tutta la gente negra del Sudafrica, soprattutto di quella che si è inurbata. Ma ha accettato di parlare al microfono solo ad un patto, che io non rivelassi il suo nome, per ovvi motivi. Ecco dunque la vita di una donna che potrebbe definirsi pirandellianamente uno, nessuno, 100.000. O meglio, uno, nessuno perché negra, 20 milioni di abitanti negri del Sudafrica rispetto a solo 4 milioni di abitanti bianchi.
But you can't go and buy in the what you sell in the white restaurants.
Oh, also in the restaurants.
Also in the restaurants.
Noi negri non possiamo entrare neppure nei ristoranti.
Neppure nei ristoranti?
Neppure nei ristoranti. Voglio dire, nei bei ristoranti. No, quelli sono riservati ai bianchi. Per noi ci sono le eating houses, le case per mangiare. Dove siamo trattate male, si mangia male, e tutto sommato si fa meglio non andare.
Il commento è confermato da quanto scrive Bob Hitchcock nel suo libro Flashpoint South Africa, un libro tutto dedicato all'apartheid.
Le case per mangiare sono usualmente gestioni inferiori, tenute da sgarbati portoghesi. Ecco il commento di un avvocato negro che per legge può entrare solo in queste case per mangiare. Preferirei pranzare nel mio ufficio piuttosto che mangiare il cibo scadente che viene servito in queste case per negri da gestori bianchi di bassa classe, che però si sentono in dovere di chiamarmi ragazzo oppure Bloody Kaffir.
Bloody Kaffir vuol dire in afrikaan dannato negro. Ecco. Ad un cliente, per di più avvocato, ci si rivolge così, chiamandolo, per nessuna ragione al mondo, dannato negro. L'appellativo più comune, più gentile, invece, è boy, ragazzo, anche se la persona a cui ci si rivolge è un uomo maturo o persino un anziano.
Sì, per tutto il tempo in cui ho fatto la donna di servizio, in una casa di bianchi, ovviamente, non mi sono mai sentita chiamare dai miei padroni o anche dai figli dei miei padroni, con il mio nome. Mi hanno sempre chiamata girl, ragazza.
A questo proposito, ancora una testimonianza di Bob Hitchcock.
Benché Maria, la donna di servizio negra, avesse allevato Julie, la padroncina bianca, stringendosela al seno quando la bambina era triste, proteggendola quando i figli dei vicini la spaventavano, vegliandola nelle lunghe serate in cui i genitori uscivano per andarsi a divertire, Julie non aveva mai saputo il nome di Maria. Julie si era abituata a sentire i genitori rivolgersi a Maria sempre con l'appellativo di ragazza. Quando Julie fu in età scolare, cominciò a porsi il problema. «Ma non è una donna?» chiese spesso alla propria madre. «Sì?» le rispondeva la madre. «Ma è una negra?»
Senti, amica mia, ti vorrei chiamare per nome, davvero, credimi, ma questa volta sei tu, a ragione, ad impedirmelo. Dove sei nata? Qui a Johannesburg?
No, nello Zululand, nella parte orientale del paese.
Allora sei una Zulu, tu.
Non mi chiamare Zulu. Io sono una sudafricana. Per i bianchi di questa terra non si dice quello è un inglese, quello è un francese. Al massimo si dice... è di origine inglese, di origine francese, ma in realtà sono tutti sudafricani. Noi invece non veniamo mai chiamati sudafricani. Noi, per i bianchi del Sudafrica, siamo Zulu, Swazi, Xhosa, eccetera. Eppure siamo nati in questo stesso paese, bianchi e negri.
Perché sei venuta a Johannesburg?
Perché nel villaggio dove sono nata non c'era da mangiare. Allora, quando riuscii ad ottenere il permesso di venire a Johannesburg, ci venni piena di sogni.
Stento a credere alle sue parole. Stento a credere che ci possa essere qualcuno che ha fame, se penso quale benessere c'è nel Sudafrica dei bianchi, quale opulenza. Eppure è così. Scrive testualmente Bob Hitchcock.
In Sudafrica 3 bambini negri muoiono di fame ogni ora.
Ed ecco quanto mi ha detto un tassista bianco mentre mi portava da un capo all'altro di Johannesburg, la città dell'oro.
They starve there and they come here looking for work and the government won't allow them to.
They are not allowed to come here.
No, they're not.
If they haven't got a permission.
I negri muoiono di fame nelle campagne e vengono qui in cerca di lavoro, se appena appena riescono ad ottenere il permesso. Io, perché sono bianco, posso andare dovunque mi piaccia, mi posso muovere liberamente in tutto il paese. I negri no. I negri devono avere un apposito lasciapassare per spostarsi. E se la polizia li sorprende per le strade di Johannesburg senza quel lasciapassare, li rispedisce a morire di fame nelle campagne.
There are millions of them starving in the country areas. Millions.
Ci sono milioni di persone che muoiono di fame nelle campagne. Milioni.
Io sono una fortunata perché ho ottenuto il lasciapassare. Perché ho quasi sempre lavorato, prima come donna di servizio. E poi mi sono arrangiata a vendere qualche abitino confezionato da me. E poi perché abito a Soweto. Sono sposata, ho 4 figli. La mia figlia maggiore ha appena avuto un bambino. Il padre del bambino studia da ingegnere all'università per negri. Sì, anche le università sono etichettate, per bianchi e per negri. Ma almeno ora le abbiamo. Prima invece non c'erano università per noi. Mia figlia e suo marito, però, non abitano qui. Sono a Durban, più a sud. Li vedo solo di rado.
Senti, poco fa hai detto una cosa che mi ha stupito, o che forse non ho capito bene. Hai detto, sono fortunata perché abito a Soweto. Ma Soweto non è un ghetto?
Soweto è un ghetto, ma ci sono ghetti peggiori di Soweto.
Per esempio?
Alexandra Township.
Non l'ho mai sentita.
Si trova a nord-est di Johannesburg, confina con la zona residenziale dei bianchi. Ma là, a Alexandra Township, esiste solo miseria e dolore.
Perché dici che è tanto peggiore di Soweto?
Perché noi a Soweto possiamo vivere in una casa, ciascuna famiglia in una casa. Non importa se piccola e misera. Ad Alexandra non ci sono appartamenti per famiglie singole. Anzi, peggio ancora. Non ci sono neppure famiglie.
Come sarebbe a dire?
Trovi difficile immaginare un intero centro abitato dove non esistono famiglie, vero?
Direi.
Eppure i bianchi l'hanno concepita. Hanno costruito grandi ostelli, quello per gli uomini e quello per le donne. E le donne non possono andare dagli uomini e gli uomini non possono incontrare le donne, anche se sono marito e moglie.
Stento di nuovo a credere alle parole della mia interlocutrice, eppure trovo la conferma alla sua affermazione nel libro di Bob Hitchcock, a pagina 95. È incredibile.
I due ostelli, uno per gli uomini e l'altro per le donne, sono stati costruiti secondo un progetto chiamato con disinvoltura Formula per Bantu Singoli. Con disinvoltura perché un gran numero degli occupanti dovevano essere lavoratori sposati, forzati a vivere separati dal proprio coniuge, separati dai propri figli, e questo a causa di una regolamentazione governativa.
Anche Bob Hitchcock non dovette credere alle sue orecchie quando sentì parlare di Alexandra Township, perché chiese a un dirigente del progetto, ovviamente bianco:
che cosa ne sarà dei rapporti matrimoniali in questi ostelli divisi per sesso? Rapporti? Mi chiese a sua volta il dirigente. Mi disse questa parola come se sperasse di avermi capito male. Dove avranno i loro rapporti matrimoniali? Il tono della voce rese chiara che la più grande forza vitale del mondo non era mai entrata nell'agenda delle discussioni sugli ostelli singoli di Alexandra. Si sceglieranno da sé il posto per questa cosa, sentenziò il funzionario.
Ma il commento di Bob Hitchcock è diverso.
Per le donne andare a risiedere in quell'ostello significa la fine della vita di famiglia. I figli non hanno il permesso di entrare. I mariti devono restarne fuori.
E questa la descrizione che ha fatto Bob Hitchcock di uno di quegli ostelli.
Le stanze degli ostelli erano spartane. Le celle in alcune moderne prigioni in Europa e negli Stati Uniti sono più confortevolmente arredate e più fantasiose nel disegno. I muri erano di cemento, il pavimento di cemento. L'unico mobilio, un letto di ferro, un materasso, uno stipetto chiuso a chiave. Ogni cosa era numerata, come in prigione. Ogni stanza era di norma per 4 uomini, alcune ne ospitavano 6. 9 persone dovevano spartire un lavandino, 14 una toilette, 20 un bagno, 35 una doccia. Questi ostelli erano forse adeguati per uomini e donne che prevedevano di stare solo per alcuni mesi, ma rappresentano una tremenda prospettiva per gente che deve rimanervi per tutto il resto della propria vita lavorativa.
Aleia, 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 aleia. Tare to la qua cagibor. Tare to la qua cagibor. Tare to la qua cagibor. Si no mwanji boyo si amanda. Si me no lilote ndililwe. Chayuango tuge stililwe. Songo itililwe gile mwai.
C'è odio fra voi e i bianchi?
Not everybody among whites and not everybody among blacks. It's only that some.
Non tutti i bianchi odiano i negri e non tutti i negri odiano i bianchi. Il vero odio è alimentato solo in taluni. Ci sono bianchi che ci amano, che desiderano il nostro miglioramento, ma ci sono anche bianchi che ci odiano, che non ci considerano persone, esseri umani. Altrimenti non ci relegherebbero nei ghetti. Noi possiamo andare nelle città dei bianchi solo di giorno per lavorare, per servire i bianchi, e poi a sera dobbiamo tornarcene nei nostri ghetti. Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town sono tutte città per i bianchi. Per noi negri sono solo luoghi dove si va a lavorare.
Mi descrivi una giornata normale?
Di adesso che mi arrangio a vivere lavorando a casa come sarta oppure quando andavo a lavorare come donna di servizio?
Una giornata come donna di servizio.
Beh, per essere in tempo nella casa dei miei padroni dovevo lasciare la mia abitazione alle 5 della mattina. Prendevo un autobus per negri, il più delle volte terribilmente sovraffollato. Altri lavoratori prendono il treno, a seconda del posto della città che devono raggiungere. Ma anche il treno è un treno per negri, terribilmente sovraffollato. Pigiati a quel modo, dopo ore di viaggio, si arrivava a Johannesburg. E allora dovevo fare un pezzo a piedi, E così raggiungevo la villa dei padroni, dove lavoravo tutto il giorno fino a sera. Alla sera, a volte anche molto tardi, il ritorno a Soweto.
Ma non ti facevano rimanere a casa loro? Nella villa non c'era spazio sufficiente?
Oh, di spazio ce n'era, sì. Ma noi negri non possiamo pernottare nelle case dei bianchi, neanche con il permesso dei padroni. L'ho detto, nelle città dei bianchi noi possiamo venire solo per lavorare. Finito il lavoro, ogni sera, via. E la peggiore sera per andare via è la sera del venerdì. Il venerdì è giorno di paga. Allora sui treni, sull'autobus, per le strade non illuminate di Soweto, si viene attaccati dai malviventi. È quasi un destino.
Tanti malviventi?
Oh sì, tanti. Sono i cosiddetti zozis, dei giovinastri organizzati in bande.
Bianchi o negri?
Negri.
Negri? E dei negri attaccano voi negri?
Oh, sono dei negri cresciuti nell'odio, nella disperazione, nelle frustrazioni più incredibili. E allora odiano tutti. Vivono ormai solo per distruggere. Nel cuore hanno solo odio e non sanno più distinguere.
E tu sei stata mai rapinata da uno di questi?
Oh sì, è un destino per tutti noi, te l'ho detto. Mi hanno portata via tutta la paga. La paga di un'intera settimana di fatica avanti e indietro. Quando l'ho detto alla padrona, lei mi ha suggerito di fare come fanno oramai parecchi altri. Mi ha dato la paga il giovedì, in modo che io non corressi più il rischio di rimanere senza.
Non te l'ha ridata la paga quella volta per aiutarti?
No, non credo ci abbia neppure pensato.
E tu hai pensato che avrebbe potuto anche ridartela, visti tutti i soldi che hanno i bianchi, che avrà avuto di certo anche la tua padrona?
No, non ci ho pensato. Ero troppo triste per pensare a cose astratte. Dovevo fare i conti per superare una settimana senza soldi.
La tua padrona però non era cattiva. Si è pensato di cambiare perlomeno il giorno della paga.
No, non era cattiva. Era giovane. E i giovani in genere sono più inclini a considerarci come esseri umani.
Però ti chiamava girl, ragazza.
Sì.
Mai per nome?
No, mai per nome.
Eppure hai detto che era giovane.
Sì, più giovane di me.
Sposeresti un bianco?
Non potrei mai.
E perché?
Per la mixed marriages law.
E che cos'è?
Per la legge una negra non può sposare un bianco.
Allora, senti, mettiamola più semplicemente. Ti potresti innamorare di un bianco?
Impossibile.
Perché?
Per l'Immorality Act.
E cioè?
Per legge una negra non può innamorarsi di un bianco. Non può avere una relazione con un bianco. Se un bianco e una negra sono visti insieme nella stessa macchina, seduti uno accanto all'altra o a braccetto per strada, lei, la donna negra, è punibile per legge usualmente con il doppio della pena dell'uomo.
Le stesse parole le ho sentite pronunciare da una ragazza swazi che lavorava a Mbabane, la capitale dello Swaziland. Ricordo che era indaffaratissima nella recepzione di un motel con telefoni, bottoni e citofoni. Una mia collega, Giulia Barletta, le chiese come mai ci fossero tanti turisti in una città come Mbabane.
Non si può pensare. E non si può attrice di un posto. No, si può pensare.
Perché tanti turisti? Ma perché fuori Mbabane, a 2 chilometri da qui, c'è il casino? Allora la gente viene al weekend per giocare. Poi se ne torna il lunedì a Johannesburg, a Pretoria. Sono tutti sudafricani i nostri turisti. Ma c'è un altro motivo per cui vengono. Un motivo che non dicono apertamente, ma che è vero. Più vero di quello della passione del gioco. È la passione per noi donne negre. In Sudafrica l'apartheid, cioè la separazione fra bianchi e negri, impedisce per legge che un bianco possa farsi vedere in giro con una ragazza negra. Quindi che cosa fanno? Al weekend vengono qui a cercare l'avventura con noi. Al weekend non si trova una stanza libera in tutto lo Swaziland. Poi, alla fine del weekend, tutti gli alberghi si svuotano. I bianchi se ne tornano in Sudafrica, se ne tornano alla loro apartheid e non si farebbero mai più vedere in macchina con una donna negra. Mai più, per l'intera settimana. Perché oltretutto la coppia verrebbe fermata dalla polizia e la donna sarebbe immediatamente arrestata.
Ma davvero sarebbe arrestata?
I wouldn't cross the road, the street, never, never.
Certo, non riuscirei ad attraversare la strada, mai, mai, se mi vedessero con un uomo in Sudafrica.
Ma perché? Per quale ragione ti arresterebbero?
For what good reason? No,
per quale ragione? Per nessuna buona ragione. Nessuno ci spiega ufficialmente niente, ma per i bianchi sembra sia una cosa terribile farsi vedere in giro con noi, una degradazione che deve essere punita. Per questo i bianchi sudafricani non appena possono vengono qui, per passare il fine settimana con una donna negra che poi fingerebbero di non aver mai conosciuto se la incontrassero a Johannesburg due giorni dopo.
Sempre a questo proposito, Bob Hitchcock riporta un episodio che, in mezzo a tanta amarezza, fa persino ridere.
Quasi inconcepibile. Un libro che è un classico per bambini, Black Beauty, bellezza nera, e che parla di un cavallo, è stato bandito dal governo nazionalista del Sudafrica. Si deve supporre che ciò sia stato fatto nel sospetto che il libro parli di una bella ragazza negra.
Alcuni di noi negri odiano i bianchi, non riescono a farne a meno. D'altro canto è difficile provare amore per qualcuno che costantemente dimostra odio, che ti fa costante oggetto di segregazione, di discriminazione, di disprezzo. Persino le autoambulanze operano questa discriminazione, gli ospedali, i medici.
A questo proposito potrei citare ancora Bob Hitchcock, che nel suo libro parla diffusamente della discriminazione in campo medico. Bob Hitchcock dice che i servizi di autoambulanza sono famosi per i loro atti discriminatori. Dice testualmente che esistono molti esempi di inservienti di autoambulanze per bianchi che si sono rifiutati di soccorrere negri feriti in incidenti. Ma questa volta, piuttosto che andare avanti a citare esempi riportati da altri, preferisco parlare di ciò che è successo mentre io stessa mi trovavo nel Transkei, uno stato negro che una volta faceva parte del Sudafrica e che oggi è reputato libero e indipendente dal governo di Pretoria. A Umtata, la capitale del Transkei, una bambina di 2 mesi si ammala gravemente. Ha la febbre altissima, è in pericolo di vita. Il padre la porta di corsa all'ospedale dei negri. Non c'è assolutamente posto. I malati giacciono anche nei corridoi. Gli consigliano allora di provare all'ospedale dei bianchi. L'uomo, con il povero fardellino in braccio, corre all'ospedale dei bianchi e lì il dottore bianco di servizio gli nega freddamente l'accettazione in ospedale per la bambina, con una motivazione a senso suo sufficiente, logica. È un ospedale per bianchi questo. Una negra non può esservi curata. E ciò è stato possibile in uno stato ormai indipendente. Tanta è l'arroganza che certi bianchi sanno dimostrare. Il caso ha fatto scalpore, è giunto all'orecchio del ministro della sanità di Umtata, il quale ha decretato l'ammissione della bambina nell'ospedale dei bianchi. Ci voleva un decreto di un ministro per curare una bambina di 2 mesi in fin di vita, una bambina la cui unica colpa era quella di essere nera. Eppure, quando una volta ho chiesto a Cape Town a un boero, cioè a uno dei coloni di origine olandese, notoriamente i più intransigenti contro i negri, che cosa fosse l'apartheid, quell'uomo mi ha risposto tranquillamente: l'apartheid è solo un nome inventato, attorno a cui è stato creato un mito.